vi posso muovermi rapidamente perché dei punti li avete sentiti, che troverete nel sito che è stato aperto a mezzanotte? Mezzanotte? Patrizia, mezzanotte. Questa è la missione, tutte le operazioni nuove devono avere una missione, la missione è scritta qua, rende chiaro che l'obiettivo ultimo è disegnare politiche e azioni collettive. Noi non crediamo che il mondo cambi solo attraverso le politiche, ma cambia anche attraverso l'azione collettiva. Siamo in una fase strana delle democrazie, lo Stato è fondamentale, ma le organizzazioni di cittadinanza attiva che partecipano ritengono di poter dare, non solo di, come dire, di dare consigli, ma di collaborare, come avete sentito, dalle testimonianze a cambiare il mondo. Il punto di partenza nostro è il contrasto che c'è in Italia. Avete sentito da Elena Granaglia il ricordo delle molteplici disuguaglianze, al tempo stesso l'Italia è un paese di straordinaria creatività e vitalità. Questa vitalità che riguarda il mondo dell'organizzazione di cittadinanza attiva, 2 milioni di partecipanti, 500.000 dipendenti, e il mondo anche dell'impresa, nella quale esiste una vocazione sociale che cresce significativa, e il mondo, lasciatemelo dire, ne vengo, dell'amministrazione pubblica. Senza quelle vitalità imprenditoriali all'interno del settore pubblico noi il paese non reggerebbe. Bene, questo contrasto, tutte queste disuguaglianze, queste vitalità, ecco il senso di trovarci insieme, accademia, ricerca e organizzazioni. Ognuna di queste organizzazioni sente di cambiare la vita di Paolo Bianchi o di Maria Rossi, sente di avere un effetto, lo ha, ma sente anche di non avere un effetto di sistema. Questa roba in un paese fragile dal punto di vista dell'intermediazione politica, in un paese come del resto tutto il resto dell'Occidente, questa roba, queste esperienze, queste pratiche non divengono politiche, tardano, faticano a diventare politiche. Questo è il senso di trovarsi insieme, questo è il senso di questa missione. Bene, questo in una battuta quello che troverete. E abbiamo uno schema, come tutti quelli che si trovano insieme si devono mettere d'accordo, ma la pensiamo davvero uguale. Noi abbiamo lavorato, guardo Carlo, guardo Lorenzo, guardo gli altri in sala, noi abbiamo lavorato più di un anno a capire se eravamo d'accordo. La ragione per cui il mondo non cambia è che non c'è una visione collettiva. Noi riteniamo di avere messo insieme una visione che condividiamo, fragile, non siamo presuntuosi. E sapete di cosa abbiamo discusso? Lo dico a chi non ci sente, mi dispiace. Sapete di cosa abbiamo discusso? Tantissimo, delle parole. Perché oggi usiamo, come dice mio amico Giovanni Moro, che è parte di noi 32, usiamo delle parole magiche, dice Giovanni, che pensiamo che tutti capiscano, ma in realtà nessuno ha capito cosa significano. Merito, ad esempio, non abbiamo modo di parlarne. La parola merito, attorno alla parola merito, ma perfino Elena, attorno alla parola uguaglianza. Oggi, quando si dice uguaglianza, molti cosa pensano? A schiacciare il merito, all'invasività dello Stato. Non pensavamo questo 30 anni fa. Appiattimento, non quello che è scritto nell'articolo 3 della Costituzione. Merito è la possibilità, come ha detto Chiara Saraceno l'altro giorno a Torino con parole splendide, merito vuol dire dare a ognuno la possibilità di mostrare che è meritevole e sentirsi apprezzato per ciò che egli o ella ritiene che sia meritevole. Due visioni completamente diverse dal merito di oggi, che viene spesso riconosciuto a chi ha raggiunto uno status e a chi ha un patrimonio. Noi vogliamo ridare un significato giusto alla parola merito, ma oggi ha assunto un altro significato. Ecco perché nel nostro sito, a me interessa quasi più dirvi che cosa troverete nel sito che starvi a parlare a lungo, cosa che non voglio, non posso fare. Ognuna di queste parole verdi che trovate in queste slide che scorrono può essere cliccata, è un ipertesto sul sito, e troverete cosa noi 32 più 8 organizzazioni pensiamo che voglia dire quella frase. E su questo siamo pronti ad aprire, questa volta sì, non oggi, un dibattito, un confronto. Non vi convince quello che diciamo sulle disuguaglianze? Non vi convincono i numeri? Apriamo un confronto, perché se non troviamo e non concordiamo e non nasce cultura, non ci sono politiche senza cultura. Non ci sono politiche senza una visione condivisa. E quindi la nostra visione attraverso cui scorro è che le disuguaglianze sono cresciute, e qua vi faccio notare solo una parola per noi molto importante, diseguaglianze di riconoscimento. Molte persone non sono ancora cadute in una diseguaglianza economica, o hanno solo paura di un peggioramento delle condizioni di salute, delle condizioni di istruzione, ma non se le avvertono che nessuno se le fila. Un operaio oggi di un'industria manifatturiera eccellenza della meccanica, grazie alla quale noi accendiamo le lampadine, oggi non è riconosciuto come un personaggio fondamentale della tenuta del paese. Gli abitanti delle aree rurali, dove ho lavorato gli ultimi 5 anni della mia vita, avvertono che la storia va come se andasse da un'altra parte, come se il centro fossero le città, perché questa è la narrativa di questi ultimi anni. Questa diseguaglianza di riconoscimento è molto importante, e trovate la dimensione territoriale. In un paese come il nostro non è più sud e nord, è periferia centro, è area urbana, aree interne. Ci sono parti del paese in cui si concentrano disuguaglianze. Questa concentrazione produce, alla slide successivo, degli effetti. L'ho anticipato molto bene Franco Ippolito. Determina un risentimento, una paura, una rabbia, che con una frase felice, che noi riteniamo più felice di populismo, parola ambigua che ha significato nella storia anche cose molto positive, noi preferiamo usare la parola dinamica autoritaria, che vuol dire paura, risentimento, rabbia, che vuol dire intolleranza per la diversità, vuol dire sfiducia nelle istituzioni, vuol dire desiderio di comunità chiuse e poteri forti. In Europa vuol dire sfiducia assoluta, che l'Europa sia per tutti, è l'idea che l'Europa sia solo per alcuni. Questa dinamica autoritaria, questo rifiuto dell'apertura, questa voglia di costruire barriere, questa voglia di chiudersi in comunità strette, questa voglia di chiudersi in comunità nazionali, è il frutto di quelle diseguaglianze. E poi, guardate, andatevelo a leggere, ma che chiave di lettura hanno questi qua, questi 32 della società? Una lettura per classi? Beh, molti di noi pensano che il tema del confronto tra lavoro e capitale sia molto importante, e ce lo ritroverete, ma non spiega tutto, non spiega. Non abbiamo oggi una lettura soddisfacente della società, perché la società è sfrazionata, è divisa. Allora ne abbiamo presa una, ispirati dal grande Saul Alinsky, che tanti anni fa ne inventava una a tre, noi ne abbiamo proposta una a cinque. Non vi diciamo che è il modo di leggere la società, è il modo in cui noi 32 parliamo fra di noi. Immaginiamo la società divisa in penultimi, ultimi, penultimi, vulnerabili e resilienti, lì è il punto, vulnerabili e resilienti, e primi. E tra i vulnerabili e resilienti che è cascata un'ascia. Il cambiamento, la globalizzazione, la cosmopolitizzazione, l'apertura delle barriere ha favorito alcuni, grazie in molti casi alle condizioni di partenza, e ha colpito altri. Lì è la lacerazione, che passa a volte e che non è più a volte di sinistra e destra. Pensate al risultato di Remain Brexit in Gran Bretagna. Bene, se questi sono gli effetti, le cause, figurarsi se adesso io posso riassumere in un minuto le cause, leggerete cosa pensiamo, ma pensiamo una cosa molto semplice, che non c'è nulla di inevitabile, l'ha già detto credo Franco, in quello che è avvenuto. Ci ispira in questo senso il pensiero di persone all'interno di questa fondazione come Luigi Ferraioli, ci ispira Tony Atkinson, che per noi è un punto di riferimento, e pensiamo che le tre parole chiave per spiegarla siano queste tre: l'inversione delle politiche pubbliche avvenuta alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, un cambiamento di senso comune che Tony Atkinson raccoglie con una frase troppo bella perché non ve la ricordi, perché questa rimane. Negli anni 60 in Gran Bretagna il salario massimo per legge di un calciatore era 61 sterline. Oggi qualcuno che proponesse una cosa del genere verrebbe considerato un pazzo, perché i differenziali di retribuzione sono considerati normali. Questo è il secondo punto, il cambiamento del senso comune. E il terzo motivo è molto semplice. Tony ce lo dice con le sue frasi, Tony non era un marxista, non ho mai capito se lo fosse, non so cosa fosse, era semplicemente un liberale azionista, non so cosa sarebbe stato Tony Atkinson in Italia. La perdita del potere del lavoro. E cosa pensiamo rispetto a questa causa? Ve la andrete a leggere. Bene, se queste sono le cause, questa è una buona notizia, diciamo noi 32 più 8 organizzazioni, perché vuol dire che possiamo cambiare le cose. Certo, se dipendeva dalla globalizzazione dovevamo farla saltare, se dipendeva dall'Europa dovevamo uscire dall'Europa. Invece si può cambiare, ci spinge in questo l'articolo 3 della Costituzione, cioè l'idea che geniale raccontata in quelle parole magnifiche da Lelio Basso, che sono cliccabili 22 volte dentro al sito, che sono le parole con cui lui racconta il plus di quell'articolo, cioè la esigibilità dei diritti. Non basta enunciarli, va benissimo la carta dei diritti sociali fatta adesso dall'Unione Europea 4 mesi fa, ma vogliamo sapere come possono essere ottenuti, quali risorse finanziarie, quali politiche, quali azioni, altrimenti aumentano la rabbia delle persone se gli dici che hanno dei diritti o dei livelli essenziali di servizio e non gli dai gli strumenti per raggiungerlo. Bene, noi pensiamo che questo sia la libertà, libertà sostanziale e sostenibile, libertà della persona, l'ho detta prima con le prove di Chiara Saraceno, di esprimere quello che vuole essere nella vita, di esprimere il proprio merito, ciò che ritiene essere meritevole di se stesso o di se stessa e vederselo riconoscere. E pensiamo anche, recuperiamo anche la parola compromesso, compromesso, perché è ovvio che in questa sala, se ci mettessimo a parlare di una delle politiche che ha detto Elena, avremmo, anche se la pensiamo magari tutti, anche se magari tutti noi siamo per la riduzione delle disuguaglianze, io non credo che noi avremmo la stessa opinione su una certa politica. E allora è evidente che quando si disegna una politica bisogna raggiungere compromessi, accordi, rinunziare a un pezzetto della nostra visione per, come dice Amartya Sen, integrarla, sovrapporla con altri. Questo è il nostro modo, e parlare non solo alla ragione. Pensate al danno che ha fatto in Gran Bretagna quando hanno detto dovete votare Remain, perché se non votate Remain dovremo fare un'azione violentissima di finanza pubblica contro tutti quanti in questo paese. La gente a quel punto ha detto sai cosa c'è? Mi ricatti anche, ma io me ne vado dall'Unione Europea. Tu devi parlare alle persone, devi comprendere perché delle persone del Galles vogliono e sono ed hanno votato contro l'Unione Europea. Se non affronti i loro sentimenti non vai da nessuna parte. E quindi ecco l'alleanza che vede tutti quanti qua attorno. Attenzione, noi non siamo arroganti, non siamo i primi che fanno un'alleanza, ce ne sono altre importanti di alleanze. La tendenza delle organizzazioni di cittadinanza attiva a costruire alleanze è un fenomeno che va avanti con la crisi dei partiti. Se i partiti sono in crisi e non riescono a essere corpi intermedi tra la società e le istituzioni, le organizzazioni di cittadinanza attiva si mettono insieme per fare il loro sistema. Noi veniamo dopo l'Alleanza per la Povertà, che ha avuto un ruolo importantissimo nel fatto che oggi abbiamo avviato la strada del REI. Noi veniamo dopo l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che ha consentito di dare attenzione all'Italia, alla grande agenda 2030. Noi veniamo dopo la rete dei numeri pari, dopo tante altre reti che sono nate in questo paese, anche internazionali, come si chiama, Beatrice, quella che sta anche ActionAid, Fighting Inequality Alliance. Guardatelo questo punto, ve lo voglio dire, perché alleanza, non siamo noi però, e vi ha spiegato Elena qual è la nostra peculiarità. Noi ci occupiamo di ineguaglianze e ci occupiamo di un fatto importante, che è la nostra peculiarità. Passiamo ai 4. Noi ci occupiamo di quali disuguaglianze? Ma di tutte, ovviamente. Ci occupiamo delle disuguaglianze di ricchezza, di reddito del lavoro, di accesso alla qualità dei servizi e di partecipazione. Ma andiamo avanti, abbiamo scelto la ricchezza, e qui chiudo. L'ha già detto Elena perché è aumentata molto. L'ha già detto Elena perché, con un'altra immagine, non sapevamo mai se dire che Sisifo o Penelope, questo è stato il dibattito all'interno di noi 32. Adesso la dico alla Penelope. Qual è il tema? Ma non è una cosa che ce l'hanno raccontato, l'abbiamo scoperto lavorando con l'organizzazione. Ogni organizzazione lavora di giorno a migliorare la vita di qualcuno, l'abbiamo sentito, a consentire a una persona di rilanciare un'azienda, a una persona di non cadere nell'usura, a un'altra persona di riuscire ad avere accesso a dei servizi che ci potrebbero essere ma non ci sono se non ti organizzi come cittadini. Perfetto. Ma se di notte i meccanismi di formazione del reddito, noi la chiamiamo da economisti formazione primaria del reddito, di formazione della ricchezza, vanno nell'altra direzione, se il famoso bambino del mio amico Marco Rossi Doria, il ragazzo di Marco Rossi Doria che è stato strappato a Scampia, che ha deciso di sottrarsi alla 'ndrangheta, che ha deciso di mettersi a studiare e quindi ha detto no ai suoi vecchi padroni e ha avuto da una fondazione a caso, diciamo, che si occupa del sud del paese, un finanziamento importante per partire. Appena va sul mercato perché chiede il finanziamento per fare il salto, la banca gli chiede, gli dice scusami ma il patrimonio tu non ce l'hai? Noi possiamo lavorare quanto vogliamo durante il giorno, ma la notte le cose rivanno, e quel ragazzo andrà da Marco Rossi Doria, e se non gli spacca la testa è perché Marco è una persona garbata, perché deve tornare dall'ndrangheta e dirgli scusate adesso io ritorno e perdo pure 2 posti in classifica. Allora, i meccanismi di formazione della stessa cosa ci dice Tony Hutchinson riguarda la tecnologia, ma che dobbiamo stare imbelli ad aspettare che la tecnologia spiazzi il lavoro per capire poi cosa farne? Non possiamo, guardo Maurizio, scusate, chi la finanzia, ci dice Tony, la ricerca? Il pubblico in larghissima misura. Non possiamo introdurre in qualche modo, in qualche forma, non è facile, non è facile. Ma non possiamo introdurre nei meccanismi di finanziamento della ricerca, nei meccanismi dell'innovazione, qualcosa che tenga conto degli effetti sociali futuri? Ma certo che si può fare, l'abbiamo già fatto in altri momenti della storia. Questa è la ragione per cui abbiamo scelto la ricchezza. Vogliamo occuparci molto non di redistribuzione, non del giorno ma della notte, vogliamo occuparci dei meccanismi, e questo è nell'agenda delle cose che sentirete fra un istante. Un'ultima cosa, lasciatemela dire da economista. Compromessi e alleanze. La disuguaglianza, quando è grave, va combattuta anche se costa in termini di efficienza economica. Però, se vogliamo creare alleanze, dobbiamo anche renderci conto che in molti casi la disuguaglianza produce inefficienza economica. Quella montagna di imprese piccole italiane, da cui io lavoro da 30 anni della mia vita, quindi sono proprio, ce l'ho dentro nella pancia, le quali finiscono per un trasferimento generazionale mal gestito nel nostro paese, legato anche a regimi ereditari inappropriati, e finiscono a volte nelle mani di figli straordinari, bravissimi, fanno cose meravigliose, ma a volte finiscono nelle mani di figli che non sono imprenditori, e non c'è un controllo di mercato, sto parlando di capitalismo, per cui questa azienda viene buttata a gambe all'aria e salta. Beh, in quel caso noi, facendo uguaglianza, cioè consentendo a tutte le persone di accedere, ai manager, ai lavoratori, come fa già una legge di cui noi ci occuperemo, la meravigliosa, la molto interessante legge Marpora, che consente ai lavoratori di aziende che sono saltate la possibilità di fare un workers buyout, lì noi stiamo aumentando sia l'uguaglianza sia l'efficienza, cioè la produttività, chiamiamola, se no mio amico Roberto Chiatrella mi guarda male quando uso la parola efficienza, dico la produttività. Quindi, e a noi ci interessa lavorare su un terreno in cui accresciamo le alleanze, perché i cambiamenti richiedono alleanze. Ho voluto dire questa cosa perché dal segno della fatica di quello che facciamo, ho parlato troppo, troverete tutte queste parole definite e la possibilità di dirci: guardate, non siamo convinti per niente. Oggi purtroppo questa possibilità non c'è, ma poiché è tutto interattivo e noi speriamo anzi che voi ci direte che siete molto convinti o che siete poco convinti o che manca un pezzo, e avrete il modo di farlo attraverso il nostro lavoro.